Buongiorno. Avete mai cambiato idea su qualcosa, qualcuno nella vostra vita, ma in maniera radicale?
No, non voglio.
Sì, qualcuno dice sì. Ma generalmente noi non siamo portati molto facilmente a cambiare idea, opinione su qualcuno o su qualcosa. Però quando le circostanze sono avverse, io credo che siamo più facili a cambiare idea, opinione, o proprio il nostro ragionamento su qualcosa o su qualcuno. E questa è la storia, la situazione in cui si è trovato un uomo quando aveva una sua convinzione, aveva delle sue idee circa l'essere un figlio di Dio, ma poi davanti a Gesù, parlando con Gesù, alla fine ha cambiato idea sulle proprie convinzioni. E oggi vorrei riprendere e concludere un discorso che abbiamo visto alcune domeniche fa. Non so se vi ricordate che abbiamo visto, però noi abbiamo visto la prima parte di questo discorso, la prima parte di questo dialogo, e oggi vogliamo vedere anche la seconda parte di questo dialogo, la seconda risposta di Gesù. E mi sto riferendo al dialogo che ha avuto Gesù con Nicodemo. Molte volte, leggendo questa storia, viene sempre letta un po' la prima parte, i primi 11 versetti, ma in realtà questo dialogo che Gesù ha con Nicodemo è comprensivo, va visto nella sua totalità, dal versetto 1 al versetto 24, perché Gesù in questi 24 versetti spiega in maniera completa qual è il piano di Dio per l'umanità. Prima di leggere i versetti volevo solo vedere insieme a voi qual era il contesto, perché c'è questo uomo, Nicodemo, che credo ormai sappiamo tutti chi era un fariseo, ma non era un fariseo, era il maestro, viene chiamato. Cioè lui era un insegnante della parola di Dio, era un conoscitore, era quello che stava ai vertici più alti, diciamo, per così dire, della religione ebraica. Era un conoscitore della parola di Dio, uno studioso, era un praticante, vivevano per questo loro. E fa una domanda a Gesù, ben precisa, in realtà non la fa direttamente, ma è Gesù che legge nel suo cuore. Ma la domanda è: cosa devo fare per entrare nel regno di Dio? A questa domanda a Gesù. Lui era un religioso. Lui conosceva perfettamente la parola di Dio, praticava perfettamente la parola di Dio, ma nel suo cuore non aveva questa certezza, non aveva questa risposta. Allora Nicodemo invece voleva avere questa certezza, voleva entrare nel regno di Dio, voleva avere la certezza di essere accolto da Dio, voleva avere la speranza della vita eterna. Voleva essere nel regno dei redenti, voleva essere nel regno di coloro che saranno salvati dal giudizio, in cui tutti i peccati sono coperti e perdonati. Voleva essere un figlio di Dio, voleva avere una relazione diretta con Dio. E allora Gesù a questa domanda, cosa devo fare per entrare nel regno di Dio, dà due risposte. La prima risposta l'abbiamo vista qualche domenica fa con Marcello, che in sostanza Gesù dice: Nicodemo, bisogna nascere di nuovo. E più precisamente, Nicodemo, devi nascere dall'alto. Cioè, la salvezza appartiene a Dio, Nicodemo. Non entrerai nel regno di Dio perché ti sforzi di essere una persona migliore, una persona religiosa. Non entri nel regno di Dio attraverso le tue opere. La religione è inefficace per entrare nel regno di Dio. Tutta la religione, anche quella al più alto livello, lui era un fariseo, era un religioso, dice, anche quella all'alto livello è zero per Dio. Tutto inutile. Per essere nel regno di Dio devi nascere dall'alto. E guardate che nei primi 8 versetti Gesù ripete più volte: devi nascere dall'alto, devi nascere dall'alto, devi nascere dall'alto. Lo ripete diverse volte. L'ingresso nel regno di Dio avviene mediante la nuova nascita. E allora Nicodemo fa un'altra domanda. E come è possibile nascere dall'alto? Chiede. E allora la seconda risposta noi la troviamo nei versetti che vanno dal 14 al 21. E infatti è la risposta che vorremmo vedere oggi, e che Gesù dà a Nicodemo. E adesso Gesù inizia a spiegare le cose celesti, perché prima aveva spiegato le cose celesti ma con delle similitudini, con degli esempi pratici. Ora inizia a spiegare delle cose celesti, e che il Signore possa illuminare il nostro cuore oggi affinché possiamo comprendere la sua parola. Allora leggiamo questa seconda risposta di Gesù. Allora vi invito a prendere le vostre Bibbie, ad aprirle a Giovanni 3, i versetti che vanno da 14 a 21. La domanda era: come è possibile nascere dall'alto, nascere di nuovo? E qui Gesù, troviamo scritte queste parole dal versetto 14 al versetto 21. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque... Aspetta un attimo che non tutti l'hanno trovato, il libro, la pagina... Ok. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E ci fermiamo qua per il momento. In sostanza, il passo di oggi afferma che per entrare nel regno di Dio era necessario il sacrificio di Gesù sulla croce. E poi dopo, andando avanti nella lettura, ci dà anche la spiegazione perché era necessario. Perché il sacrificio di Gesù mostra l'amore per l'umanità, l'amore di Dio per l'umanità. Il sacrificio di Gesù era necessario proprio per la giustizia di Dio, e il sacrificio di Gesù è stato necessario a causa dei nostri peccati, come ci dicono gli ultimi versetti. Allora Gesù, per far capire quanto era necessario, perché era necessario il sacrificio sulla croce, cita un fatto che è accaduto tanti e tanti anni prima con il popolo di Israele, che Nicodemo doveva conoscere bene, molto bene, questo fatto che era accaduto. Un fatto realmente accaduto tanti anni prima, che è riportato nella Bibbia, nel libro di Numeri. Io vorrei leggerlo insieme a voi, perché viene citato sempre, ma forse viene letto poche volte. Allora Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, si stava riferendo a un fatto accaduto tanti anni fa al popolo di Israele, che si trova scritto nel libro di Numeri. Il libro dei Numeri è uno dei primi libri della Bibbia, i primissimi. E si trova al capitolo 21. Ok, Numeri 21 da 4 a 9. Poi dice: gli israeliti partirono dal Monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, e durante il viaggio il popolo si perse d'animo. E così il popolo cominciò a parlare contro Dio, contro Mosè, e disse: ma perché ci avete fatto salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c'è pane, acqua, siamo nauseati da questo cibo tanto leggero. E allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta, e chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. E allora Mosè fece un serpente di bronzo, lo mise sopra un'asta, e avveniva che, quando un serpente mordiva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Gesù fa riferimento a questa storia che è accaduto. Il serpente, sì, è vero, era solo un simbolo, perché era un simbolo, ma era vitale, era di vitale importanza, e guardando questo furono guariti. Non sono morti. E Gesù sta dicendo a Nicodemo: così deve essere innalzato il figlio dell'uomo. Questa parola, bisogna, ha il significato nella traduzione, dimostra proprio una necessità, questa parola bisogna. E anche a livello grammaticale che troviamo scritta qui questa parola, fa proprio riferimento a ciò che è necessario per raggiungere un fine. È un unico mezzo. E questa parola è la stessa usata in Giovanni 3:30, quando Giovanni il Battista dice: bisogna che io, che egli cresca e che io diminuisca. Con questa parola ci sta indicando proprio della necessità del sacrificio di Gesù. E Gesù sta dicendo: e così deve essere innalzato il figlio dell'uomo. Che questa per noi va interpretato che cosa vuol dire il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Nicodemo lo comprendeva benissimo che cosa significasse il figlio dell'uomo essere innalzato. Lui già lo aveva capito. Ma quando Gesù parla del figlio dell'uomo si sta riferendo a Gesù come Messia. Lui era il Messia. Pensate che Gesù stesso si dichiarò per circa 80 volte nel Nuovo Testamento il figlio dell'uomo, che lui era il figlio dell'uomo. E il popolo ebreo sapeva benissimo cosa significasse questa parola il figlio dell'uomo, perché il figlio dell'uomo era il Messia che loro attendevano. Leggiamo insieme Daniele. Oggi vi faccio leggere un po' tanti versetti. Leggiamo Daniele 7, da 13 a 14. Daniele è quasi attaccato al Nuovo Testamento, non è molto lontano. E leggiamo di una profezia che parla proprio del figlio dell'uomo. Allora, leggiamo Daniele 7, da 13 a 14. Il Signore sta annunciando a Daniele una profezia che sarebbe accaduta e che gli ebrei conoscevano molto bene. Infatti aspettavano il Messia come figlio dell'uomo. E in Daniele 7, 13, 14, l'avete trovato tutto, questa era la profezia che dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a figlio dell'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui, e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il figlio dell'uomo era un sinonimo per indicare il Messia che sarebbe venuto, e il suo dominio è scritto un dominio eterno, un dominio eterno che non passerà mai e che non sarà mai distrutto. E questa è una profezia che in parte si avverrà con la prima venuta di Gesù, ma poi si completerà quando Gesù tornerà di nuovo la seconda volta. E per questo Gesù si dichiarò il figlio dell'uomo, perché lui era il sacrificio di Dio, il Messia. E allora, quando gli ebrei sentono questa affermazione, il figlio dell'uomo deve essere innalzato, per loro suonava male, perché pensavano il Messia deve essere crocifisso. Ma cosa sta dicendo? È impossibile che il Messia deve essere crocifisso. E allora guardate Giovanni, riprendiamo Giovanni 12, 32, 34. E dato che Gesù si proclamava figlio dell'uomo, quando in Giovanni 12, al versetto 32 e 34, dichiara al popolo di Israele: «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me», così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla quindi gli risponde: «Ma noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimorerà in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo?» E non riuscivano a comprendere questo, che il figlio dell'uomo in realtà doveva essere innalzato, doveva essere crocifisso. E Gesù fu innalzato, perché quando troviamo doveva essere innalzato si riferisce alla croce, al sacrificio della croce, e il suo essere innalzato sta proprio parlando della croce. Gesù voleva dire quindi a Nicodemo che come era necessaria la vista del serpente per essere salvati, così la morte di Cristo, il figlio dell'uomo, era necessaria. Non c'era un altro modo, non c'era un altro mezzo, perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Credere, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. È interessante, sapete, non c'è una spiegazione scientifica, fisica, perché la salvezza avviene per mezzo della fede. Pensate un attimo a quelle persone che erano lì nel deserto, che erano morse dai serpenti. Dice: tutto quello che devi fare è guarda il serpente e vivrai. Possiamo immaginare quella situazione, queste persone sdraiate in terra, che dice: ma che stai dicendo? Guardo il serpente e non morirò. Guardalo e sarai guarito. E questa è la nostra natura. Noi siamo fatti così, perché noi, a meno che non possiamo comprendere tutto nella nostra mente, noi non possiamo accettare quello che ci viene detto. E allora, a meno che noi non comprendiamo tutti i processi per i quali Dio sta operando, noi non lo accettiamo, molte volte non lo capiamo. Ancora una volta, cari fratelli, la chiave è credere in Gesù. Credere in Gesù, avere fede in Gesù. Sei nato di nuovo quando per fede credi in Gesù Cristo, che ha sopportato il giudizio per i nostri peccati, nella morte, sulla croce. E allora sei nato di nuovo, sei nato dallo Spirito e sei diventato ora una nuova creatura in Cristo Gesù. Credere, questa è la chiave. Questo sta dicendo Gesù a Nicodemo in questi versetti. E infatti, guardate anche, non sta dicendo tu Nicodemo, voi popolo di Israele, ma sta dicendo chiunque, tutti. Chiunque crede sarà salvato. Gesù sta dicendo a tutti coloro che leggeranno questo che sarai salvato solo per fede. Il versetto 15 è chi crede, al versetto 16 chi crede non perirà, il versetto 18 chi crede non è giudicato. E questo, se ricordate, è coerente con lo scopo di tutto il libro, in Giovanni 20:31, che è lo scopo per cui Giovanni ha scritto questo libro, è scritto che questi sono stati scritti, intendendo l'intera lettera, affinché tu creda che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo tu abbia vita nel suo nome. E Giovanni lo ripete costantemente questo aspetto. Allora, abbiamo visto la necessità, il bisogno della nuova salvezza che passa attraverso il sacrificio di Cristo. Bisognava che Cristo doveva essere innalzato, doveva essere crocifisso. Ma andando avanti nella lettura, questi versetti ci dicono anche perché, qual è stato il motivo. E il primo motivo che vogliamo vedere insieme in Giovanni 3, ce lo dice il versetto 13, il versetto 16, infatti in Giovanni 3:16, perché c'era bisogno del sacrificio di Gesù? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo, e questo è uno dei motivi principali, perché Dio ti ha amato. La morte di Gesù ha dimostrato l'amore di Dio che ha per l'umanità, per i peccatori. Questo forse è uno dei versetti più conosciuti della Bibbia. Ce l'abbiamo anche lì nel quadro, cioè, delle pareti. È un passo fondamentale. E se vogliamo un po' il riassunto di tutto il Vangelo. Dio si rivolge all'uomo, si rivolge a te per amore, e solo per amore. E infatti in Romani è scritto che Dio dimostra il suo stesso amore verso di noi in quanto mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Ma la cosa meravigliosa è che questo amore è stato dimostrato mentre di Dio verso di noi, quando noi eravamo lontani. Quando noi eravamo lontani da Dio, quando avevamo girato le spalle a Lui, quando non ci interessavamo da Lui. Quando eravamo degli empi, quando facevamo le cose contrarie a Lui. Cristo è morto per noi. E Dio non ha aspettato che noi ci rivolgessimo a Lui, ma ha mandato il suo unigenito figlio affinché morisse per noi. L'amore di Dio lo vediamo anche perché è alla portata di tutti, chiunque. È scritto affinché chiunque crede in Lui, chiunque crede in Lui, non importa il tuo stato, la tua condizione. L'amore di Dio non è limitato ad alcuni, ad un gruppo di persone, ma è il dono di Dio per tutti, per chiunque crede in Lui. E lo vediamo anche perché l'amore di Dio ha mandato il suo unigenito, è scritto, il suo unigenito figlio di Dio. E queste parole, quando Nicodemo probabilmente le ha sentite, avrebbe dovuto capire che si riferiva un po' alla stessa offerta che fece Abramo con Isacco. E avrebbe dovuto capire di quale grande peso, di quale grande sacrificio è per un padre mandare il suo figlio in sacrificio per i peccati di noi, di tutti. Dio ha dimostrato il suo amore per mezzo del suo dono più prezioso, il suo unigenito figlio. E così il primo punto che abbiamo visto, la necessità, dimostra l'amore di Dio. E la seconda motivazione, i versetti che vanno da 17 a 18, era necessario per soddisfare la giustizia di Dio, rese necessaria la morte di Cristo. E per comprendere questa motivazione, noi forse dovremmo considerare il peccato per quello che veramente è. Perché vedete, il peccato non è soltanto una nostra debolezza, Il peccato non è soltanto una leggera deviazione morale, un'offesa verso qualcuno, ma dovremmo iniziare a considerare il peccato per quello che veramente è, come lo chiama la Bibbia e come lo vede Dio. Il peccato è una ribellione, è una inimicizia contro Dio. E allora capiremo che è degno di condanna il peccato e capiremo anche la necessità della salvezza in Cristo. È importante non trascurare la salvezza che Dio offre attraverso la fede in Cristo, perché fino a quando non riceviamo la salvezza, anche questi versetti ci dicono, anche il migliore di noi è già condannato, il migliore di noi è già condannato. Per questo Gesù non è venuto a condannare. Gesù l'ha detto molte volte, in diversi versetti, in Giovanni 12:47, se uno ode le mie parole e non lo osserva, è scritto, io non lo giudico. Signore Gesù non è venuto per giudicare. In un altro passo dice, voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Dio non ha mandato Gesù per condannare il mondo. Dio ha mandato Gesù per portare la salvezza, per portare la speranza, per portare il soccorso, per portare a te la salvezza, il soccorso e la speranza. Perché nel nostro stato noi già siamo, come dice la Bibbia, condannati. Anche se non facciamo nessuna scelta, il fatto stesso di rifiutare Gesù per Dio, noi già siamo condannati. Perché noi non stiamo servendo Dio. Gesù, il sacrificio, era indispensabile, era necessario, perché ha portato la salvezza, Gesù, nel mondo, a chi crede in Lui. E andando avanti, c'è un altro motivo perché il sacrificio di Gesù era necessario. E il terzo motivo sono i versetti che vanno da 19 a 21. Il sacrificio di Cristo era necessario perché l'uomo è nel peccato. Il sacrificio di Cristo è stato necessario perché l'uomo vive in uno stato di incredulità, di peccato. La morte di Cristo fu resa necessaria proprio dalla condizione di smarrimento dell'umanità. E infatti è scritto che il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Noi amavamo prima di credere in Gesù, noi amavamo le tenebre. Ora vedremo che cosa sono le tenebre e l'oscurità. Questo versetto 19 afferma che tutti sono lontani da Dio, tutti. Noi stessi eravamo lontani da Dio, non cercavamo Dio nella nostra vita. E guardate la differenza al versetto 15 che è scritto che Dio ha tanto amato il mondo. Ma guardate il versetto 19 che è scritto. Gli uomini hanno amato Dio? No. Gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, più che Dio. E questa, cari fratelli e care sorelle, è la nostra natura. Noi siamo portati ad amare le tenebre, ora vedremo, a non amare Gesù, a non amare Dio. E noi stessi da soli non potevamo rivolgersi a Dio, perché noi amiamo le tenebre, come è scritto. E queste parole indicano chiaramente, più che una non avere fede, significa proprio rigettare Dio, rigettare Cristo, rigettare il Vangelo. Nessuno di noi che è qui oggi, che adesso crede in Gesù, lo cercava. Nessuno cercava Dio, nessuno lo amava, nessuno ora lo cerca veramente. Ma guardate che questa è una realtà che dall'inizio della storia è sempre stata così. Nessuno cerca Dio perché amiamo più il mondo, E la Bibbia lo dice chiaramente, Romani 3:11, dice nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio. E guardate oggi questa sala, che stiamo parlando di Dio, cioè non stiamo facendo delle cose, stiamo aprendo la Bibbia, parlando di Dio. Eppure considerate, anche mettete tutte le chiese di Roma e guardate che differenza con chi invece è lontano da Dio. Nessuno che cerca Dio. Quando vi sto parlando adesso, ci sono delle persone che fanno 24 ore di fila per assistere a un funerale, 24 ore di fila, alcuni si sentono male, per partecipare, per vedere una bara, con tutto rispetto per i familiari e per quello che è successo. Domani hanno pensato che 4 miliardi di persone assisteranno a un evento, che sono i funerali della regina Elisabetta. E questa è la realtà. Il mondo non ama la luce, il mondo non ama il Vangelo, il mondo non ama la parola di Dio. E ancora noi oggi, quando andiamo in giro, facciamo fatica a parlare di Dio agli altri, perché non vogliono sentire la parola di Dio. E questa è la realtà, e questa è la realtà. E allora Gesù, per far capire a Nicodemo questo, usa due esempi, la luce e le tenebre, che queste sono prese dal mondo naturale come esempio, eppure chiariscono bene quali sono le realtà spirituali. Chiaramente Gesù sta parlando luce e tenebre, parlando di realtà spirituali. E nella Bibbia le tenebre sono in contrasto con la luce. La luce è il simbolo della purezza, della saggezza, della gloria di Dio. La luce rappresenta la vita eterna e la vita stessa, come è scritto in molti versetti della parola di Dio. E le tenebre, chiaramente, sono l'opposto. È il rifiuto della parola di Dio, è il rifiuto della luce, è il rifiuto della verità. E allora Gesù sta dicendo che la vera ragione per cui gli uomini amano le tenebre piuttosto che la luce è solo una, è perché le azioni degli uomini sono malvagie. Adesso non pensiamo a questo malvagio come qualcosa di cruento, di violento, ma la parola malvagie ha un po' il significato di essere, per Dio sono malvagie, cioè sono contrari a Dio le opere che noi facciamo. E Gesù allora spiega che cosa trattiene le persone dalla fede in Lui e perché sono attratte dall'oscurità, perché gli uomini sono attratti dall'oscurità. E così il Vangelo è un terrore per il mondo. Il mondo non viene a questa luce, ma se ne stanno il più lontano possibile dalla parola di Dio. Le persone, la stragrande maggioranza delle persone, se ne stanno il più lontano possibile dalla parola di Dio, perché altrimenti le loro azioni vengono scoperte, vengono alla luce, vengono messe allo scoperto. E questo sta parlando del peccato, del nostro peccato che ormai è impregnato dentro di noi. Il peccato, le opere malvagie non sono delle opere cruenti, ma è il peccato che ci porta a commettere delle azioni che sono contrarie a Dio. Allora la luce del Vangelo, la parola di Dio, è mandata nel mondo proprio per far luce su queste azioni malvagie, proprio sul peccato, e per renderle manifeste e per mostrare alla gente le loro trasgressioni, per mostrare alle persone che sono nel peccato, affinché il peccato possa essere messo alla luce. È per questo Cristo che è odiato nel mondo, è per questo Cristo oggi viene rigettato, perché il mondo, le persone che non conoscono Dio, vogliono continuare a fare la loro vita indisturbati. Gesù lo ha anticipato, in Giovanni 7:7 è scritto: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Stava parlando di Satana, che è il principe di questo mondo. E anche noi, cari fratelli, con la nostra testimonianza, molte volte siamo odiati perché mettiamo alla luce il peccato. Nella nostra vita, con la nostra predicazione, non siamo accolti bene, non siamo ricercati, anzi molte volte veniamo messi da parte, se non perseguitati come alcuni fratelli nel mondo, perché mettiamo alla luce il peccato. La luce è venuta al mondo, Gesù è venuto al mondo, la parola di Dio è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre piuttosto che la luce. E questa è una triste realtà. Però vedi, l'unico peccato che sarà una barriera fra te e Dio, che non ti permetterà di entrare nel regno di Dio, è proprio questo. Proprio rigettare la luce, Gesù. Perché qualsiasi altra cosa potresti fare ti sarà perdonata. E Cristo è morto per i peccati del mondo, è morto per i peccati miei, per i peccati tuoi, perché Dio ha posto su di lui le sue iniquità. Ma c'è solo un'accusa che Dio farà contro un uomo, ossia la sua incapacità di aver rifiutato la luce, di aver rifiutato Cristo. La morte di Cristo fu resa necessaria proprio dalla condizione di perdizione dell'uomo. E poi la parola di Dio avanti, che c'è questo ma, che al versetto 21, che è bellissima, che è una parola di speranza, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce. Che bellissima promessa che il Signore ci ha fatto. Chi mette in pratica la verità viene a una luce. Ma se una persona onestamente legge la parola di Dio, la legge onestamente, con un cuore sincero, e la inizia a mettere in pratica la parola di Dio, allora è scritto che piano piano verrà la luce. Conoscerà Dio e inizierà a mettere in pratica la parola di Dio nella sua vita. In Prima Cronaca è scritto, lo leggo io per voi: e tu Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso. E poi ascoltate: perché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. E poi questa è un'altra promessa di Dio: e se tu lo cerchi, Egli si lascerà trovare da te. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce. E in Geremia è scritto: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E allora, cari fratelli, è vero, viviamo in un mondo che spiritualmente è nelle tenebre, viviamo in un mondo che spiritualmente rifiuta Dio, ma la parola di Dio c'è scritto: ma chi mette in pratica la verità, ma chi mette in pratica la sua parola, viene alla luce, e non solo nella salvezza, diventerà un figlio di Dio credendo in Gesù, ma anche tu che hai già creduto in Gesù. Il Signore ci chiama noi oggi ad essere delle luci. Giovanni Battista in Giovanni 5,35 ha scritto che lui fu una luce ardente e splendente perché rendeva testimonianza di Gesù. Tutti i discepoli sono chiamati la luce del mondo e d'ora in poi i cristiani sono chiamati figli della luce, come ci ricorda Luca, scritto in Luca 16,8. I figli di Dio oggi sono una luce in questo mondo e questo è il nostro scopo. Noi siamo una luce in un mondo che è nelle tenebre spirituali. E noi dovremmo vivere in maniera diversa da come vivevamo prima, proprio per testimoniare della luce. E in 2 Corinzi 5, 17 è scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Chi è in Cristo è una nuova creatura, in virtù della vita nuova creata dallo Spirito. Allora dice che le cose vecchie sono passate, le idee, i criteri, i nostri pensieri, le nostre scelte, tutto quello, le nostre inclinazioni, le nostre speranze, i nostri modi d'agire, tutto quello è passato. Ecco, lo dice anche in maniera sorprendente, sono diventate nuove, ora viviamo in una nuova luce. E il senso è questo di questo versetto, che le cose vecchie sono state sostituite dalle cose nuove. Il corpo è lo stesso, è vero, ma ora noi serviamo a giustizia e non più come strumenti di peccato. In conclusione vorrei farvi la stessa domanda: avete mai cambiato idea su qualcosa o su qualcuno? Io credo che alla fine Nicodemo abbia cambiato idea. E in Giovanni 19:38 è scritto che, prendiamolo, leggiamolo insieme, perché leggiamo la parola di Dio che è migliore. Io credo che Nicodemo alla fine cambiò idea. 19:38 dopo la morte di Gesù, quando Gesù fu seppellito, è scritto 19:38: dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma in segreto per timore dei giusei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e glielo permise. Ed egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. E Nicodemo non solo seppellì Gesù, ma Nicodemo non aveva più paura, chiese il corpo di Gesù. Nicodemo probabilmente è diventato una nuova creatura. E vorrei lasciarvi con un versetto in Giovanni 11. Gesù ha colloquio con una donna, con Marta, gli disse, versetto 25, 26 e 27, le disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ed ella gli disse: sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. E allora ti lascio una domanda: e tu credi in Gesù? Amen.